L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Gol e spettacolo nelle sfide tra Cagliari, Atalanta e Lazio Udinese per quanto riguarda la 34esima giornata di campionato, che intanto va agli archivi. Gol e spettacolo, dicevamo, ma che sentenziano intanto la vittoria del Cagliari sull'Atalanta con un super Mendy che in 8 minuti fa 2 gol al suo esordio assoluto in Serie A con la maglia del Cagliari. La doppietta però di risposta dell'Atalanta è affidata a Gianluca Scamacca, poi arriva la rete di Borrelli, anche lui è entrato da pochi minuti, e il 3-2 che si configura da qui alla fine della gara con un Cagliari che tiene duro e porta a casa una vittoria importante, e l'Atalanta che insomma va incontro ancora a una sconfitta e si vede la zona Conference League più lontana, la zona Europa più lontana. Tra Lazio e Udinese va in scena una bellissima partita, ricca di emozioni, di colpi di scena fino all'ultimo secondo e di gol, uno più bello dell'altro. Finisce poi alla fine per 3-3, dunque anche in questo caso un pareggio che racconta poco. L'Atalanta in questo momento si trova a 54 punti, che sono 7 punti lontani dalla zona Conference, per adesso occupata dalla Roma, quindi lontanissima dall'Europa. Mancano, come sapete, 4 partite al termine della stagione. La Lazio con 48 punti raggiunge praticamente il Bologna, appunto all'ottavo posto, scavalcandola per la migliore differenza reti. 48 punti per la Lazio, mentre l'Udinese, stabile a 44 punti, prova a conquistare un punto importante, anzi 3 punti importanti, il Cagliari per la salvezza, che ormai conquista, perché ha 36 punti in questo momento, si trova esattamente a 6 punti di distanza dal quart'ultimo posto, che è quello occupato dal Lecce con quota 29. Lecce che si gioca ufficialmente quindi la salvezza con la Cremonese. Oggi è giornata anche di Champions League, semifinale di andata tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, altra gara spettacolare, bellissima, che ci auguriamo, ci immaginiamo sarà bellissima e spettacolare, ma ancora una volta mancano le rappresentanti italiane, che chiaramente non ci saranno più da qui alla fine della stagione. Secondo Seferin potrebbero non esserci nemmeno il prossimo anno, sapete quello che ha detto, è emesso tramite le parole del Corriere della Sera. Poi c'è stato l'eco anche di Gabriele Gravina nel pomeriggio di ieri, ricordando che un commissariamento eventuale della Federcalcio significherebbe togliere l'autonomia dello sport al calcio con l'ingerenza politica, ma sappiamo che tutto questo potrebbe essere possibile laddove inchieste importanti, situazioni spiacevoli possano dare la carta al CONI per intervenire e chiedere il commissariamento. E questo è uno dei due aspetti che si va a vivere in questi giorni, quindi con l'inchiesta arbitri che potrebbe mettere nelle mani appunto del CONI la carta per intervenire dal punto di vista del commissariamento, bonificare il tutto, cancellare tutto quello che c'è all'interno dei vertici e ripianificare la ricostruzione passando attraverso quelle che possono essere delle necessarie riforme, nonché appunto la ricostruzione del sistema calcio. Sistema calcio che potrebbe avere ulteriori scossoni nella giornata di oggi, perché si attende, nell'attesa intanto del primo interrogatorio di giovedì dal PM di Rocchi e Gervasoni, chiaramente se si presenteranno, il primo è più difficile, il secondo ci sta pensando, si andrà incontro a un primo atto per definire quella che è appunto l'inchiesta arbitri, questa accusa di frode sportiva nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore dell'AIA. L'AIA, il cui presidente Antonio Zappi, è in attesa oggi di conoscere il suo destino, proprio per capire se a questo punto a essere commissariata potrebbe essere proprio l'AIA, e quindi occhio anche a quest'altro tipo di commissariamento che potrebbe andare in essere, perché intanto si aspetta quello che è il verdetto finale per la questione appunto Zappi, una risoluzione totale. Oggi il designatore per il mese più complicato spera nel ribaltone Zappi, ma per adesso non abbiamo news che dovrebbero arrivare in giornata. Detto questo, torniamo ancora sull'inchiesta arbitri in attesa di metterci in contatto con Luca Marchetti, Sky Sport, come sempre come ogni martedì. Ritornando un po' sulla inchiesta arbitri, e ieri è arrivata la nota da parte in un dispaccio dell'ANSA, la nota da parte della Procura di Milano, che ci ha tenuto a precisare che l'Inter non è un club indagato, così come non ci sarebbero club indagati, ma si tratta di una questione prettamente interna alla classe arbitrale. Questo chiaramente poi è stato ribadito all'interno di un articolo uscito sull'ANSA che ha precisato questo aspetto, e quindi chiaramente adesso bisogna attendere gli sviluppi di questa indagine, perché chi non è indagato per adesso sono i club, per adesso, perché poi se l'indagine dovesse andare avanti e dal confronto con il designatore Rocchi dovessero emergere i famosi nomi delle persone eventualmente incontrate in quelle riunioni a San Siro, ecco che potrebbero aprirsi anche altre possibili indagini, ma per adesso ci si sofferma su questo aspetto che ha fatto infuriare o comunque stranire il legale difensore di Gianluca Rocchi, perché chiaramente ha detto: beh, insomma, se il mio assistito è indagato per frode sportiva, allora vorrei capire con chi, visto che poi sembra che ci sia stato soltanto lui. È un'inchiesta, dice il legale di Rocchi, quantomeno anomala, e quindi insomma si cercherà di capire. Quindi a questo punto, alla domanda che gli è stata posta su quello che potrebbe essere il verdetto giovedì, o comunque la presentazione giovedì per quanto riguarda la presentazione davanti al PM, l'avvocato ha detto: per adesso resta tutto così, quindi è più probabile che poi Rocchi non si vada a presentare piuttosto che andare a presentare, a dare delle risposte, perché sarebbe, come sapete, come abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri, una sorta di incontro al buio, tutto da definire. Ancora non ho news, vero, dalla regia, quindi per adesso ancora non abbiamo il nostro collegamento con Luca Marchetti Sky Sport. Io vi ricordo che naturalmente potete mandare tutte le vostre domande e approfondimenti alla nostra messaggistica, che verranno poi rigirati a Luca durante l'editoriale che tra poco affronteremo insieme. Ma intanto, tornando anche un attimino su quelli che sono i risultati di ieri, andiamo a ridare un'occhiata a quella che è la classifica aggiornata, la 34esima giornata, rispetto alla passata stagione, per capire chi ha più punti e quanti punti in più, perché per adesso l'Inter conquista un più 8, Inter che, come sapete, è un passo dallo scudetto, a tre passi, ma nel senso che gli bastano tre punti in casa contro il Parma per festeggiare lo scudetto nel prossimo turno di campionato. Il Napoli invece scivola a meno 5 rispetto alla passata stagione, il Milan acquisisce un più 13, ma nonostante questo deve ancora guardarsi un po' alle spalle per quanto riguarda la zona Champions, anche se è comunque nelle mani della squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus conquista due punti, quindi dopo l'arrivo di Spalletti, che ha rimesso mano ai progetti fallimentari firmati Thiago Motta e Igor Tudor, fa risalire la Juventus, che rispetto alla passata stagione si trova in una posizione più comoda, nel senso che ha il destino della propria Champions tra le proprie mani, nonostante il pareggio di San Siro e la vittoria contestuale di Como e Roma. A proposito di Como, fa registrare un più 19 Fabregas rispetto alla passata stagione, della squadra inarrivabile per punti conquistati rispetto alla passata stagione, quindi una squadra che di fatto è cresciuta di più, complice sicuramente anche un mercato molto importante, molto dispendioso, e il secondo anno di lavoro di Fabregas che ha portato comunque dei risultati estremamente importanti. Un più 1 anche per la Roma, che però resta a 61 punti in questo momento in zona conference, e come abbiamo raccontato prima a 7 punti di distanza dall'Atalanta, quindi la zona Europa riguarda oramai, lo possiamo dire, oltre all'Inter che andrà in Champions da vincitrice dello scudetto, Napoli, Milan, Juventus, Como e Roma. Saranno queste le squadre che si giocheranno i posti in Champions, Europa League e Conference per quanto riguarda il prossimo anno. Milan, Juventus e Napoli per adesso in Champions League, occhio però al ritorno di Como e Roma, che per adesso si contendono anche un posto per l'Europa League e l'ultimo posto, quello relativo alla Conference, perché l'Atalanta, dopo la sconfitta di ieri a Cagliari per 3-2, nonostante avesse ripreso la partita con la doppietta di Scamacca, si trova a 54 punti, ben 11 in meno rispetto alla scorsa stagione. La Lazio, che pareggia in casa con l'Udinese, si trova a 12 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, si trova praticamente in una zona di nulla di fatto, ma ricordiamo che la Lazio però ha un appuntamento importante, che è la finale di Coppa Italia proprio contro l'Inter, dove può cercare di risollevare la stagione, magari alzando un trofeo importante che potrebbe riaprirle anche le porte per l'Europa. Bologna a meno 13, la squadra che magari ha sorpreso di più in negativo dopo un avvio di stagione che la vedeva rilanciarsi praticamente tra il gruppone di testa, addirittura si pensava potesse essere un po' la nuova Atalanta con un'ambizione ad arrivare in Champions League, invece il Bologna si trova adesso a meno 13 punti, anche qui totalmente fuori da ogni tipo di gioco, eliminata anche dall'Europa League, dall'Aston Villa, come sapete molto bene, eliminata dalla Coppa Italia, non ci sono più obiettivi alla squadra di Vincenzo Italiano, che può quindi programmare il futuro con o senza Vincenzo Italiano. Anche di questo parleremo naturalmente in sede di calciomercato per capire se ci saranno avvicendamenti delle panchine inevitabili, soprattutto quando comincerà e con chi, con quale tassello comincerà quello che potrebbe essere considerato una sorta di effetto domino. Il Sassuolo l'anno scorso era in Serie B, invece l'Udinese fa registrare un più 3 rispetto alla passata stagione, una stagione dove l'Udinese si è tolta delle belle soddisfazioni, dobbiamo dire. Ma insomma, questo è il quadro per quanto riguarda la classifica aggiornata, la 34esima giornata rispetto a quella che era la 34esima giornata della passata stagione. Torniamo però ad affrontare tutti i temi anticipati in questo incipit di trasmissione con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Luca, qua c'è da fare un pochettino di ordine, più che altro di ripercorrere tutte le tappe di quello che sta accadendo. Io lo dividerei, se sei d'accordo, un po' in due aspetti, perché c'è un aspetto che riguarda l'eventuale commissariamento della Federcalcio, che può passare magari attraverso un'inchiesta come quella degli arbitri, che può essere la famosa carta che il CONI potrebbe utilizzare per dire ok, posso intervenire e commissariare, altrimenti non potrebbe farlo. Chiaramente però questa inchiesta deve andare avanti e deve dare delle risposte, perché per adesso parliamo di indagini, per adesso si è detto tanto ma si è definito poco, ci saranno i primi incroci davanti al PM da parte di Gianluca Rocchi, che è stato accusato di frode sportiva nell'avviso di garanzia che gli è stato recapitato, così come Gervasoni, quindi l'indagine andrà avanti. Ti chiedo come prima domanda, basta questa indagine che si sta ancora svolgendo e che chissà che tempi avrà per permettere eventualmente al CONI e alla politica di intervenire e di dire ok, ci sono le motivazioni giuste per poter chiedere il commissariamento della federazione della FIGC, detto che oggi è una data importante anche per quello che potrebbe essere il commissariamento dell'AIA?
Beh, intanto sai benissimo che oggi non è che può essere assolto Zappi,
No.
Zappi o viene definitivamente sospeso oppure si deve rifare il processo da capo, perché oggi è come se fosse la Cassazione dello sport.
Esatto.
Non si entra nel merito, si entra soltanto sulla forma. Esatto. Con cui si è arrivati a questo giudizio. Quindi comunque al massimo si dilatano ulteriormente i tempi per capire se l'ex presidente arbitrale deve continuare o meno a fare questo suo lavoro.
O se non si dilatassero si può intervenire con un commissariamento, visto che adesso manca anche il designatore, manca che si è autosospeso, manca anche il responsabile VAR che si è autosospeso.
Sì, ma il commissariamento, come tu sai, era già in idea, in luce dal presidente Gravina. Per esserci la fattispecie per il commissariamento della FIGC ci deve essere una sorta di ingovernabilità. E siamo diventati un po' tutti esperti in queste ultime 48 ore, 72, rispetto a queste dinamiche tecniche. Perché? Perché il CONI può commissariare una federazione, come avete letto oggi però anche sui giornali, è stato interessante capire il punto di vista di uno dei membri della giunta del CONI, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, intervistato da Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, e mi sembra che ci sia una grande prudenza giustamente da parte del CONI, perché il commissariamento di una federazione non è un atto così particolarmente semplice. Vengono commissariate le federazioni quando ci sono dei gravi impedimenti che impediscono appunto il regolare svolgimento delle attività. Ora, mi sembra che la situazione sia critica, obiettivamente, all'interno della FIGC, i risultati non sono arrivati e questo sicuramente è addebitabile al Presidente, ma ci sono anche le elezioni, ci sono state delle dimissioni, quindi no, è una presa di coscienza da parte del Presidente Gravina, per cui adesso le componenti del calcio sceglieranno chi potrebbe essere la loro nuova guida. Sai benissimo, perché questo non è stato mai nascosto dal governo, che invece il governo vorrebbe avere il commissariamento, perché ritiene che chi finora ha gestito il calcio, perché oggi Gravina gestisce il mondo del calcio, o lo ha gestito finora, è stato il presidente finora, grazie al voto delle componenti. Certo. Quindi la considerazione che fa il governo è se queste componenti...
Quasi all'unanimità, tra l'altro.
Serve una strada completamente diversa. Questo è il punto di vista del governo, che come punto di vista può essere condivisibile o non condivisibile, ma è un punto di vista legittimo, no? Assolutamente.
Certo che sì.
Il discorso è che, come tu hai giustamente sottolineato nell'apertura, il governo non può decidere di commissariare la FIGC, dipende esclusivamente dal CONI, e il CONI commissarierà la federazione solo se ci saranno dei gravi motivi e se sarà al sicuro da eventuali ricorsi, perché se tu oggi commissari la Federcalcio o un'altra federazione e qualcuno si oppone e fa un ricorso e magari quel ricorso lo perdi, fai una bruttissima figura.
Certo.
Come oggi spiegava il presidente della FISE, non è mai successo, non è neanche mai successo che a fronte di una richiesta di commissariamento da parte del presidente del CONI, che oggi è Buonfiglio, ci sia stato un voto contrario da parte della giunta, perché questa condizione poi deve essere approvata anche nella giunta del CONI, che è composta da alcuni presidenti di alcune federazioni. Quindi c'è la decisione da parte del presidente, che può decidere di dire secondo me va commissariata la federazione. Questa decisione deve essere poi vidimata, votata dalla giunta, e contestualmente non deve essere messa in discussione da chi fra virgolette la subisce. Quindi capisci che ci deve essere, e questo, a questo stanno pensando oggi al CONI, una serie di condizioni che mettono al sicuro questa scelta, perché deve essere una scelta fatta in un momento, al di là del fatto che chi si oppone magari ci sarà sempre, no? Perché certo, voglio dire, la Federazione Italiana Gioco Calcio è una delle federazioni, se non la più importante in questo momento insieme al CONI, è sicuramente quella che ha il maggior numero di iscritti. Cioè, non stiamo parlando del commissariamento di una cosa banale. L'ultima volta che è stata commissariata la FIGC, ti ricorderai benissimo, fu in occasione di Calciopoli, con Rossi, poi dopo ci fu il commissariamento con Fabricini, commissario speciale fu Costa Curta, eccetera eccetera,
sì.
No? Dove si arrivò allora,
e lì era inevitabile,
fu Fabricini e con Costa Curta, e portarono all'assunzione di Roberto Mancini. Queste sono state le due che ricordo io, no?
Sì,
di commissariamenti, sì, della FIGC, in momenti estremamente delicati della vita della federazione. In questo momento c'è un'indagine in corso. Per il momento, per quello che noi siamo di cui noi siamo a conoscenza, perché è presumibile ritenere che possano esserci, noi non lo possiamo sapere oggi, altri elementi in carico al PM della Procura di Milano Ascione, però rispetto a quello che noi sappiamo oggi, l'inchiesta è circoscritta al mondo arbitrale.
Al mondo arbitrale, certo.
Ci sono cinque indagati, tutti del mondo arbitrale, 4 per frode sportiva, 1 per falsa testimonianza.
Che comunque non è poco, ma sarebbe circoscritta al mondo arbitrale, ieri poi, tra l'altro, fonti, come ha raccontato Lanza, fonti molto vicine o comunque interne della Procura di Milano, si è tenuta a precisare, sì, davanti anche un po' alla sommossa popolare che si è creata, alle interpretazioni varie, eccetera, eccetera, non ci sono club che sono indagati, l'Inter non è indagata, nessun dirigente dell'Inter è indagata. Poi però ci sono adesso al momento, bravo. Perché al momento ci sono anche le parole del giuste, secondo me legittime, del legale di Gianluca Rocchi, che dice sì, ok, e allora come si è manifestata questa frode sportiva? Come si è costruita? E quindi bisogna dare delle risposte, anche perché vado a rileggere i primi due capi di imputazione, in particolare consegnati poi con l'avviso di garanzia a Gianluca Rocchi. In uno si parla di Rocchi quale designatore arbitrale dell'AIA in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, sì, durante la gara di Coppa Italia, combinava la designazione del direttore di gara per la partita di campionato Serie A Bologna-Inter. Nel secondo capo di accusa, Rocchi quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia combinava o schermava le designazioni del direttore di gara, doveri ponendolo alla direzione della semifinale del torneo, onde assicurare poi all'Inter direzioni di gare diverse al poco gradito, virgolette, doveri. È chiaro che l'incontro che è fissato per giovedì dal PM di Gianluca Rocchi, un incontro dal buio, come sappiamo, è che Gianluca Rocchi potrebbe dire ok, io vengo ma mi valgo della facoltà di non rispondere, oppure io non vengo, mentre sappiamo che Gervasoni vorrebbe comunque presentarsi. E la grande domanda è: con chi si è configurata questa frode sportiva?
Questo no, al momento non lo sa nessuno, cioè, o facciamo i maghi.
No, certo, però è questa la cosa, no? Che alla gente in generale che ci scrive, o comunque allo stesso legale di Rocchi.
Allora, da quello che ho capito io, Rocchi dovrebbe andare a parlare.
Questo, okay.
Se non ho letto male, c'erano delle dichiarazioni proprio del suo avvocato ieri sera che dicevano che la decisione di Rocchi era quella comunque di andare, di presentarsi in procura. Poi che si avvalesse o meno della facoltà di non rispondere lì, non lo so, questo chiaramente. Come non possiamo sapere se già ci sono, sono già stati individuati gli elementi con cui Rocchi ha parlato, oppure se come presumibile invece possano ancora non essere stati individuati. Quindi io nel frattempo disegno uno scenario e poi cerco di capire se questo scenario che io ho ipotizzato possa essere, come dire, verificabile o meno.
Certo.
Però in questo momento ci sono alcune domande, ci sono diverse domande di cui oggi non conosciamo, non possiamo conoscere la risposta.
Ovviamente
perché
no. Però possiamo presumere, Luca, scusami se ti intervengo, che da questi capi di imputazione nelle mani del PM Ascione ci sia qualcosa di più rispetto a quello che poi è stato fatto emergere?
Non lo so, veramente non lo so, non lo possiamo sapere, non lo possiamo ipotizzare, lo possiamo, ma non, nessuno di noi può avere la certezza che
ovviamente
ci siano o che non ci siano altri elementi,
esatto,
o che ci sia il coinvolgimento per il momento non sotto forma di indagati, di club o chissà cos'altro, oppure che non ci sia e non ci sarà mai.
Certo.
Noi non lo possiamo sapere, non possiamo neanche sapere che piega prenderanno le indagini, perché magari si sta indagando, chiaramente alcune volte succede che le situazioni vengono scoperte e poi successivamente noi possiamo parlare di quello che sappiamo finora, di quello che è successo finora rispetto a quelle che sono le indicazioni che in maniera diretta o indiretta, quindi attraverso noi o nostri colleghi, abbiamo saputo, è che finora le indagini condotte e coordinate dal pubblico ministero Ascione non hanno comportato indagati in club o da altre parti che non siano arbitri, e che i capi di imputazione sono quelli che abbiamo letto in questi giorni nei confronti di Rocchi, frode sportiva, Gervasoni e gli altri due, Varre Avar, e di Paterna per quanto riguarda invece la falsa testimonianza,
certo,
perché lui ha negato nel colloquio con Ascione la presenza di Rocchi a Lissone in occasione di Parma Udinese. Da quello che abbiamo capito in questi giorni, sicuramente finora si è indagato sul mondo arbitrale, sulle dinamiche che ci sono non solo nelle designazioni ma anche nelle promozioni e nelle dismissioni, si è dato ascolto e si è interrogato, oggi leggevamo su Repubblica, almeno una trentina,
certo,
di arbitri, guardalini o assistenti, come si chiamano adesso, comunque appartenenti al mondo arbitrale, che come sai lamentano una gestione completamente anomala di come veniva appunto organizzato il lavoro all'interno dell'AIA.
Dopodiché,
se ci fosse confusione, noi l'avevamo
sì,
in qualche modo annusata, capito soltanto dagli errori,
certo,
no? Perché erano
certo,
tanti, sembrava che non ci fosse,
bravissimo,
una guida, una linea. Questa è una cosa che sicuramente verrà fuori indipendentemente da che piega prenderà l'inchiesta nei prossimi giorni. Questa è una cosa già conclamata, che poi possa interessare o meno, che possa avere un interesse vasto o meno, questo è indifferente. Le inchieste della magistratura possono anche andare su cose che non hanno un interesse così vasto a livello pubblico.
Certo.
Se c'è una situazione che non rispetta la legge, per cui ci sono state delle prevaricazioni presunte o che devono essere verificate, ci sono degli esborsi, tu sai benissimo che alla base c'è una carriera arbitrale che deve essere portata avanti secondo determinate regole,
certo,
e ci sono state delle denunce più o meno credibili o più o meno mediatiche nel corso di questi anni da parte di ex ormai arbitri che sono andati via, e sono andati via sbattendo la porta e quindi denunciando a loro avviso alcune storture che c'erano all'interno della classe arbitrale. Alcune di queste sono state in qualche modo
raccontate, come quella di Cavillucci che parlava
dialogo
però, diretto.
Assolutamente, alcune sono state anche, come dire, oggetto di indagine da parte della Procura Federale, altre no. Alcune hanno fatto storcere il naso, alcune lo fanno storcere ancora. Io, se andiamo a riguardare la storia dell'AIA degli ultimi 3 o 4 anni, sembra un film, una serie TV.
Sì.
Cioè, abbiamo avuto l'ex presidente Trentalange che si è dimesso perché un membro della CAN era uno spacciatore internazionale.
Esatto.
Si è dimesso perché doveva esserci il controllo sui membri appunto della CAN, salvo poi essere assolto per questa responsabilità che invece non avrebbe dovuto avere. Nel frattempo però c'è stata l'elezione del presidente arbitrale ed è stato eletto Zappi, che a sua volta oggi è sotto indagine, e Zappi era uno degli uomini di Trentalange, e poi c'era Rocchi che nel frattempo era designatore sia prima che dopo. quindi con due presidenti diversi, insomma, cioè di situazioni
anomale ce ne sono tante,
politica sportiva eccetera eccetera all'interno, da parlare se vuoi ce n'è quanto te ne pare a te,
certo. No? Si comincia ora e si finisce
da qui
più.
Da qui a dire che però da un errore o da un cattivo funzionamento nasce una frode sportiva, e credo sia proprio l'oggetto dell'indagine.
Esatto, e l'indagine, come sanno tutti, come possono immaginare tutti, può poi portare all'iscrizione al libro degli indagati anche altri elementi, società o personaggi, nel momento in cui per esempio si parte da dichiarazioni al PM da parte di Rocchi, banalmente, certo. Gli fanno una domanda e dicono con chi dialogavi, certo. Con Tizio Caio Sempronio, certo. Tizio Caio Sempronio entrano nel registro degli indagati, quindi...
per quello che ho detto per esatto, ora, perché noi esatto. Non possiamo sapere che piega prenderanno le indagini,
esattamente,
stanno lavorando,
esattamente, no? Contestualmente però si è capito che questa situazione, così torno al discorso iniziale, può essere considerata sufficientemente importante per essere impugnata dal CONI, secondo te?
Non te lo so dire, non ne ho la più pallida idea, nel senso che io penso che oggi non lo sappia neanche un buon figlio, non è che non voglio risponderti.
No, certo, però è perché chiaramente non sapendo quali sono tutti gli elementi, certo è una situazione estremamente grave, diciamo. Perché in questo momento, Luca, se noi vogliamo guardare...
È grave all'interno del mondo arbitrale.
Sì, però se vogliamo guardare un po' tutta la situazione dal di fuori, in questo momento
io posso dirti, la sillogismo che posso fare è avuta sott'occhio per tutto questo tempo, non sei riuscito a fare niente, non sei in grado di gestire una parte importantissima del gioco, no? Perché l'arbitro, se non c'è l'arbitro non si gioca, abbiamo sempre detto, no?
Sì, sì, tecnicamente.
Detto questo, però c'è un'elezione.
Certo. Però...
E quindi un cambio ci sarà, quindi oggi la federazione riesce a tenersi in piedi? Cioè io credo che la domanda sia questa, poi la risposta io non ce l'ho, che poi ci sia una spinta ovviamente per il commissariamento, io questo qui lo sai benissimo, cioè non è stata nascosta da nessuno.
E c'è anche una spinta per il non commissariamento, poi uno si deve domandare perché, ed è arrivata addirittura da chi... è l'ultimo preposto a dover parlare in tal senso, cioè parlo di Seferin, che ieri sulle pagine Corriere della Sera è emerso che lui abbia detto: se si va al commissariamento tolgo l'assegnazione dell'Europeo 2032,
allora,
che tra l'altro
su questa cosa qui credo che ci sia stata un po' di confusione, ti dico la verità. Se il commissariamento dovesse essere un commissariamento esterno al mondo dello sport, allora quello che dice Seferin si può fare, posto che ritengo che questa situazione sia stata smentita, questa conversazione, telefonata non sia stata confermata dalla UEFA, ma al di là di questo, nel merito di questa situazione, se il commissariamento arriva, per come stiamo raccontando, per una decisione da parte del CONI, non cambierebbe assolutamente nulla, ok?
Certo.
Se invece arriva per un intervento esterno al mondo dello sport, quindi se viene messa in discussione l'autonomia del mondo dello sport, allora uno degli scenari potrebbe essere quello che è stato esposto in questa presunta telefonata.
E di qui le parole poi a seguire il pomeriggio di Gravina, ieri pomeriggio, che ha ribadito come un eventuale commissariamento della Federazione Gioco Calcio metterebbe in discussione l'autonomia dello sport stesso. Però poi uno guarda le cose...
viene dal mondo esterno, cioè
sì.
Se il CONI oggi decide che la FIGC deve essere commissariata e arriva anche l'ok, quindi come dicevamo prima, da parte della giunta, e in caso di eventuali ricorsi, questi ricorsi non vengono, non c'è nessun motivo per dire no, non si fa all'europeo, capito che voglio dire?
No, cioè, certo, io non posso intervenire dall'esterno perché chiaramente è una questione interna.
No, può anche succedere,
lo dice anche la Corte di Giustizia Europea, che è stata chiara sulla questione Superlega, ci sono ordini giuridici che non possono essere minacciati
sono
o comunque controllati
con te,
da FIFA.
Se dovesse succedere, no? Uno dice vabbè, è successo, quindi allora a quel punto io ti dico ciao.
Certo.
Nel senso, domani mattina non puoi escludere che possa succedere, non possiamo escludere nulla, no? Ma
no,
non
no.
Perché succederà, attenzione,
no.
È solamente un caso di scuola. Se domani mattina non lo può fare perché c'è l'autonomia dello sport, ma lo fa lo stesso il governo, che mette un uomo a capo della FIGC e dice no, adesso, da oggi in poi si fa come dico io.
Esattamente.
Che dobbiamo fare. A quel punto allora l'Italia
certo.
Non... no, è questo il discorso.
Non esiste però. Più l'Italia a quel punto, non esiste l'Italia del calcio,
no,
diciamo,
perfetto, gestita... Però oggi noi non possiamo sapere, cioè, chiaramente non succederà.
No, va bene, se arriva a questo.
Non è che si vede a uno e dice adesso all'improvviso decido io, comando io. però è successo, magari certo. Non succede in Italia, succede da qualche altra parte, no? Oppure metti una situazione, adesso veramente stiamo veramente facendo fantapolitica,
sì,
no?
Vabbè, dobbiamo valutare
una situazione come sta succedendo adesso negli Stati Uniti, che Trump propugna addirittura di sport di far candidare l'Italia ai mondiali piuttosto che l'Iran, se non dovesse esserci. In quel caso no, c'è un'ingerenza molto forte da parte della politica. Metti che dovesse succedere, difatti lo sport dice no, decidiamo noi, amico mio, non è che decidi tu, no.
Certo.
Quindi l'indipendenza dello sport c'è sempre. Se dovesse esserci un commissariamento assolutamente legittimo per le motivazioni che il CONI porta, il CONI decide sulla FIGC, il CONI è il capo della FIGC, cioè certo. Buonfiglio è il presidente dei presidenti,
certo.
Tanto per capirci.
Certo.
Se lui decide insieme alla giunta del CONI, quindi a un consiglio di amministrazione dello sport, che una federazione ha bisogno di essere commissariata per il bene dello sport, lo fa per il bene dello sport, non lo fa per interessi personali. Questo è il punto.
Certo, esatto, è per fare un pochettino d'ordine. Dopodiché, Luca, a guardare tutta la situazione da una certa distanza, no, tu ti accorgi che in questo momento, vabbè, di Zappi abbiamo detto, oggi può essere un giorno decisivo. Il designatore si è autosospeso, il presidente del VAR, il responsabile del VAR si è sospeso, non c'è un presidente federale, c'è una confusione totale. Credo che siamo arrivati a un punto dove o si mette mano in maniera profonda, certo, a questo sistema, oppure questo sistema sta già implodendo da sé.
Sì, che è sicuramente una lettura valida. C'è un mondo arbitrale che è nel completo caos, questo credo che non sia...
Che è un elemento fondamentale del calcio.
Certo, cioè, prima te l'ho detto, senza arbitri non si gioca, quindi fai te. Che è nel completo caos e va sicuramente messo a posto, sicuramente. Perché a prescindere da come andrà l'inchiesta, comunque ci sono delle cose che lasciano riflettere, no? Ma non da quest'anno, Enzo, io e te ormai lavoriamo in questo ambito da tantissimi anni e tu conoscerai come me tanti che hanno fatto gli arbitri o che hanno provato a fare gli arbitri,
certo,
e a più livelli denunciano dei comportamenti o delle situazioni che non gli sono andate giù oppure che, certo, non hanno trovato particolarmente corrette, ecco. Poi c'è chi la prende con un sorriso, c'è chi si arrabbia, c'è chi invece le denuncia, e quindi poi dopo bisogna valutare se questi comportamenti sono corretti o meno, certo, sono giusti o meno, sono legali o meno. Certo, non è che sto parlando di Guantanamo, sto parlando
di situazioni.
di meritocrazia all'interno della classe arbitrale che da alcuni vengono messe in discussione. Poi magari invece è tutto regolare, no? Perché poi c'è una certa trasparenza. Bisogna dire che nel corso degli anni, come diceva oggi Gavillucci, anche non mi ricordo se sul Corriere della Sera, su Repubblica, ci sono state alcune situazioni che hanno portato dei cambiamenti in positivo le generazioni successive. Gavillucci dice: io non ne ho approfittato, ma magari qualcun altro sì, della mia storia, no? Io non ne ho approfittato, ma qualcun altro sì, perché sono cambiate alcune situazioni. Al di là di questo, oggi il presidente che non c'è perché i risultati non sono arrivati e il presidente si è dimesso. Però tutto il resto della federazione, considerando che si sta andando ad elezioni, devo dirti la verità visto da fuori,
sì,
funziona. Non è che la Serie A ha smesso di giocare, ci sono dei problemi organizzativi per la Serie C, poi ci sono i soliti problemi. Ci sono delle squadre che falliranno.
Funziona o sopravvive, secondo te?
No, ma sai, cioè, stiamo parlando di una federazione che devi guardarla nel suo insieme. Ci sono alcune cose che sono meno rilevanti all'interno del numero, ma più importanti. La Serie A, no, costituisce una piccola fetta, ma è chiaramente la locomotiva economica del sistema. Ci sono alcune cose che funzionano meno, non si può far funzionare tutto perfettamente, certo, sicuramente non è che ci vuole un secondo per rimettere a posto, però io ragiono così. In un sistema di elezioni è chiaro che se c'è un cambiamento, vediamo che tipo di cambiamento dovrà portare. Credo che la domanda legittima che si stanno facendo in tanti e che ci possiamo certamente fare anche noi è: visto che votano sempre le stesse componenti che hanno comportato questo tipo di,
esatto,
situazione,
cambiare la torta di peso voto,
come facciamo a cambiare le cose se poi le proporzioni sono sempre le stesse e se gli attori che votano sono sempre quelli?
Esatto.
Perché alla fine tu sai benissimo che si vota per delegati, no?
Certo, diventa un po' come le presidenziali in America, guarda, lo stato più grande, prendo più voti e va bene così.
Poi c'è il classico Ohio, no?
Che esatto, che è il lago della bilancia.
Esatto. Per far vincere la destra o la sinistra.
Vinco lì, ho vinto le elezioni. Vinco in Lega Nazionale Dilettanti, ho vinto le elezioni.
No, vabbè, l'Ohio è molto più piccolo della LNP.
Sì, sì, questo sì, però,
no, però, per dire. Cioè, però il discorso è anche, all'interno delle varie componenti, non è che sono cambiati i vertici. Abete è rimasto Abete, Marani è rimasto Marani, Bedin è arrivato da poco, ma comunque è rimasto Bedin, nella Serie A c'è Simonelli, è rimasto Simonelli, c'è Olivieri negli arbitri e c'è Calcagno nei giocatori. Cioè sono gli stessi che hanno votato Gravina. E sono gli stessi che conducono quella parte, quella componente lì che negli ultimi anni è stata a fianco del presidente con il 98.2 o un 92.8 dei voti. Perché poi è vero che ognuno dei presidenti può votare in autonomia, però generalmente si vota per categoria. Poi dopo ci sono delle situazioni diverse, in Serie A soprattutto, ci sono delle fughe diverse, sono delle posizioni diverse, però generalmente si vota per categoria. Ecco perché si dice che la Lega di Serie A ha il 18%, perché poi la Lega di Serie A, se oggi decide di appoggiare Malagò, per 19 club su 20 appoggia Malagò, quindi quel 18% non ce l'avrai tutto quanto, ce l'avrai il 17.2, ma cioè, è come se avessi il 18, no?
Certo.
Quindi è questo l'interrogativo che oggi si pone soprattutto alla politica, e dice: se noi dobbiamo pensare di dover riformare il calcio affidandoci sempre al solito schema, è come quando io e te parliamo tante volte del cambio degli allenatori,
sì,
e diciamo sì, magari può cambiare, perché se c'è Tizio invece che Caio magari cambiano i sistemi di allenamento e la convinzione che dai, però poi alla fine a lungo andare il valore della rosa quello è, e
certo,
quindi quel risultato puoi raggiungere. Se una rosa è costruita per andare in Champions non è che potrai vincere il campionato, di sicuro puoi retrocedere se fai un lavoro fatto male, no?
Sì.
Però se fa un lavoro fatto bene deve succedere un miracolo per farti vincere il campionato. Io credo che questo sia il ragionamento alla base, no? Soprattutto, ripeto, della politica. Se rimangono le stesse proporzioni e gli stessi attori, come facciamo a cambiare il calcio? Detto questo, però, in tutta sincerità,
sì,
noi abbiamo parlato dei presidenti delle varie rappresentanze all'interno del Consiglio federale. E poi dopo, alla fine di tutto, però, alla base, il voto, fra virgolette, popolare, lo fanno i presidenti. E i presidenti quelli sono,
Lo so.
Cioè, sono i presidenti che indirizzano poi il voto della Serie A, e quindi, per esempio, Simonelli, o i presidenti di B, e quindi Bedin, o i presidenti di C, e quindi Marani. Nel senso che sono i protagonisti del calcio. Quindi, anche qui, poi bisognerebbe capire che tipo di peso potrebbero avere i vari presidenti e quelli che fanno più opinion making, opinion leader, all'interno del mondo variegatissimo della nostra federazione o delle varie leghe.
Vedi come parte da
lontano. Ci sono anche questi. Certo, c'è anche questo tipo di situazione, perché non è facile mai trovare una sintesi. Ci sono anche degli attori stranieri all'interno della nostra Lega di Serie A, che ribadisco è il motore economico del nostro movimento. Quindi sai benissimo che dei piccoli spostamenti possono determinare delle grandi variazioni. Io faccio degli esempi,
sì,
su cui la politica è intervenuta nel corso degli anni, o dei cambiamenti di regole federali, no? Perché noi parliamo di grandi modifiche, e va bene, ci sta, la Serie A 18, la Serie B a 18, non so, inventati te qualche cosa,
okay,
i playoff o non playoff, che sono cose quasi marginali, mi verrebbe da dirti, no? Ma per decidere se deve giocare un giovane di serie per forza in Serie A o in Serie B non serve la rivoluzione del mondo, no? Basta mettersi d'accordo, non è stato mai fatto. Ma io ti dico ancora di più, ti ricorderai il decreto crescita.
Sì.
Il decreto crescita fu una tassazione che viene dal governo per favorire il rientro di italiani eccellenti dall'estero. Viene recepita dal mondo del calcio e ha cambiato o no il nostro... la nostra facciata come movimento calcistico? Io ti dico di sì perché sono arrivati,
sì, perché sono
più
arrivati
favorevolmente degli stranieri.
Sì, è stato un po' come il decreto per rifare le facciate dei palazzi, no? Io ti do un bonus, tu puoi far rientrare più facilmente determinati campioni, allora fai degli investimenti, riporti la qualità, diciamo.
No, è diverso ancora. perché a parte che questa cosa dei quantieri ci porta lontanissimo delle truffe per centinaia di miliardi di euro.
Sì, vabbè, poi là apriamo un'altra pagina che siamo in Italia, Luca, non ce lo dimentichiamo.
Io ti dico che sono arrivati in Italia favorendo di questo decreto crescita tanti stranieri che non erano chiaramente campioni, perché costavano meno. Quindi tu con una legge normale, che magari puntava anche a fare dell'Italia un posto migliore, il rientro appunto di alcuni cervelli o evitare la fuga no, di alcune...
Tu dici è stato utilizzato invece per portare
per
altre...
Per comprare chiunque.
Esatto. Un po' come quando la legge Bosman ha aperto la porta, la libera
perché
frontiera.
Perché lo straniero costava di tassazione la metà dell'italiano, quindi chi compri tu?
Esatto, vado a prendere lo straniero.
E poi ti potevi permettere dei giocatori leggermente più forti, almeno sulla carta, perché a parità di spesa all'ordo avevo uno stipendio netto da poter dare allo straniero più alto di quello che invece potevo dare all'italiano o all'italiano o a chi giocava in Italia.
Certo.
Quindi sicuramente influito. Parliamo del vincolo. L'abolizione del vincolo ha messo a soqquadro, è una cosa piccolissima, ha messo a soqquadro l'intero sistema di formazione in Italia, perché oggi l'investimento sui giovani è molto più rischioso che 3 anni fa, perché oggi tu puoi andare via praticamente a zero e ti viene riconosciuto soltanto un piccolo compenso economico che prima invece dovevi avere, perché se tu volevi cedere un giovane lo trattavi tanto quanto un professionista.
Un professionista, e quindi potevi crescerlo di più.
Questo
perché...
ha portato a una grande rivoluzione anche mentale, perché oggi una società piccola o grande che sia deve fare un investimento sui giovani, quando magari il talento...
Poi se ne può andare senza farti arricchire per il lavoro.
Okay. Facciamo degli esempi, al Borussia Dortmund, come è successo all'Atalanta,
sì,
o al Barcellona, perché devo rimanere qui da te?
Esatto.
Quindi sono piccole cose che rivoluzionano un sistema, e quindi alle volte anche involontariamente,
sì, sì,
perché la scelta di rinunciare al vincolo era stata dettata sicuramente da delle situazioni, non è che volevano creare questo terremoto. Quindi come vedi ho fatto 2 piccoli esempi di 2 cose che magari non riguardavano necessariamente il calcio, perché chiaramente il discorso sul decreto crescita non è che riguardava, non è che l'hanno fatto per il calcio, l'hanno fatto per l'Italia in generale, e che però hanno avuto delle ripercussioni molto ampie, quindi quasi vitali, direi, no? Quindi non è la scelta dell'allenatore, poi ci sono delle scelte di metodo che devono essere fatte, ma su quelle io credo che se oggi noi facciamo un sondaggio fra addetti ai lavori, chiunque ti dice che le riforme servono e ti dice che dobbiamo ripartire dai settori giovanili, quindi chiunque va a fare il presidente della federazione lo
parte
fa.
Da qui, certo.
Ma certo,
certo.
Sarebbe un pazzo quello che non lo farebbe,
certo,
no?
Certo, certo.
Non verrebbe eletto,
certo, certo,
se votasse il popolo.
Certo, certo.
Il problema è che magari questo tema qui dei settori giovanili non se lo pone nessuno oggi.
E invece è il primo su cui mettere mani. No, no, però...
poi la federazione deve pensare anche al discorso nazionale.
No, deve pensare soprattutto a quello, perché poi tutto il resto, come vedi, insomma... in qualche modo poi si riprende anche con i giusti movimenti, però la nazionale deve essere un po' la base dopo 3 mondiali in cui non hai partecipato.
Quindi, come vedi, ci sono tanti fronti aperti,
tanti punti di partenza e tanti fronti aperti, chiaramente, quindi serve ristrutturare un po' tante cose prima di andare alle nuove elezioni. È chiaro che il commissariamento renderebbe tutto ancora più complicato, immagino.
Sicuramente non, cioè, non lo so,
allungherebbe magari, forse un po' i tempi, forse servirebbe, ma dipende da come lo fai e che tempi ti dai naturalmente per la rinascita, per la ricostruzione, partendo da questi aspetti. Luca, è stata una chiacchierata sempre come al solito interessante, che noi rifaremo martedì prossimo, quindi tieniti sempre pronto.
Un abbraccio.
Poi passiamo anche alla facciata dei palazzi.
Del campo.
Parliamo anche della facciata dei palazzi, tutte queste cose qua. Ciao, ciao. Un abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Breve pausa per noi, poi arriva Lorenzo Di Benedetti.